Oggi parleremo di geografia, di politiche ambientali e climatiche e nello specifico di ecologia politica. Ci sono due cose che mi vengono in mente. La prima è la necessità di considerare la politica, il potere e il conflitto. Mentre il secondo aspetto è che la geografia deve essere radicale per cercare oggi di comprendere le problematiche socioambientali alla radice.
Il confine è un dispositivo che seleziona, ordina, legittima. È una zona di separazione e di contatto al contempo. Andare oltre i confini significa guardare i punti di rottura e di attrito intorno a questa linea, interrogare cosa viene lasciato fuori, raccontare le intersezioni tra persone, merci e poteri. Intrecci che disegnano confini complessi, talvolta conflittuali, sempre in movimento. State ascoltando Oltre i confini, un podcast dell'Università di Bologna in cui docenti, ricercatrici e ricercatori raccontano di come i confini vengano attraversati, ridefiniti, superati dagli attori sociali. Di come e perché le geografie dello sviluppo stiano cambiando sotto i nostri occhi.
Sono Andrea Zenzani, ricercatore in geografia al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà. La mia passione per la geografia ha radici molto lontane, diciamo che partono dall'ambiente, dalla cartografia, e poi col tempo si sono mescolate con la politica internazionale e le risorse. Nello specifico mi occupo di geografia dell'ambiente, di ecologia politica e delle complesse trasformazioni socioambientali contemporanee in vari contesti. Diciamo, la mia storia nasce dall'Asia centrale, nasce dall'ex Unione Sovietica, dove sono partito con la curiosità di comprendere come le grandi trasformazioni politiche e economiche legate alla dissoluzione dell'URSS hanno influenzato l'ambiente e la gestione delle risorse. E poi successivamente ho concentrato la mia attenzione sull'Italia, focalizzandosi su due contesti principali. Il primo sulla città e nello specifico sulla dimensione ambientale dello spazio urbano, mentre il secondo sulla montagna, per comprendere l'impatto della crisi climatica ed immaginare idee, visioni e politiche per il suo futuro.
Quando le tematiche ambientali sono entrate a far parte dell'agenda politica internazionale?
C'è un momento specifico nella storia in cui l'ambiente entra nella politica internazionale, nella politica istituzionale. È fondamentale, a partire dal 62, il contributo di una biologa statunitense, Rachel Carson, che attraverso le sue ricerche e la pubblicazione di un libro, Primavera silenziosa, evidenzia la dimensione sociale dell'ambiente, contesto che fino a pochi anni prima rientrava nell'ambito dello studio degli scienziati naturali e dei biologi. E quindi Carlson evidenzia per la prima volta il fatto che l'ambiente abbia una natura sociale e che gli umani, in qualche modo, attraverso il progresso economico e sociale, abbiano un impatto negativo appunto sull'ambiente. Questo contributo è fondamentale, ne seguiranno altri che sostanzialmente mettono in evidenza quelle che erano le grandi trasformazioni di quel periodo, ovvero il nesso tra trasformazioni sociali, crescita economica e ambiente. Questi contributi saranno fondamentali alla fine degli anni 60 per la nascita dei movimenti ambientalisti, e i movimenti ambientalisti giocheranno un ruolo rilevante per far sì che le tematiche ambientali vengano discusse per la prima volta in una sede istituzionale. Nel 1972 Le Nazioni Unite, assieme al governo svedese, il Club di Roma e varie organizzazioni ambientaliste europee e statunitense, organizzano la prima conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano a Stoccolma. Questo sarà un momento fondamentale per evidenziare in primis la natura sociale dell'ambiente, mentre in secondo luogo l'impatto che gli umani e in particolar modo la crescita economica di quegli anni stanno avendo appunto sul pianeta. Si parla per la prima volta di deforestazione, si parla per la prima volta di desertificazione, si parla di diritto alle risorse e di accesso alle risorse, in particolar modo nei contesti più fragili del pianeta, ma il punto chiave è che per la prima volta si evidenzia forse la natura controversa della crescita economica senza limiti e si mettono in discussione le finalità del capitalismo e i suoi obiettivi strategici. La parola quindi che emerge dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano di Stoccolma è limite. Si riflette sull'applicazione o la necessità futura di mettere in relazione il concetto di limite alla crescita e quindi sostanzialmente ci si pone l'interrogativo se l'umanità avrà la possibilità di crescere economicamente senza limiti preservando l'ambiente e le risorse. Non siamo quindi in un quadro di critica al capitalismo, ma siamo in un quadro di domanda, di quesito, di interrogazione su questi aspetti. L'idea, diciamo, il pensiero legato ai limiti alla crescita caratterizza poi gli anni 70 fino alla seconda metà degli anni 80, quando le trasformazioni del capitalismo in chiave neoliberale e una riconfigurazione di potere tra lo Stato e il mercato lasciano il concetto di limite alle spalle. Quindi siamo in un momento di svolta paradigmatica verso lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità e la crescita sostenibile. Questa concettualizzazione annulla la conflittualità tra capitalismo e ambiente, inaugura una nuova fase che possiamo definire come governance ambientale e progressivamente climatica e porta avanti appunto il concetto di crescita sostenibile, crescita verde fino ai giorni nostri.
Come si colloca la riflessione dell'ecologia politica in questo scenario?
L'ecologia politica nasce in quel contesto di riflessione critica sui limiti alla crescita e si sviluppa, si articola cercando di riflettere sul rapporto tra capitalismo, natura e ambiente e mettendone in luce le criticità e gli aspetti controversi. Infatti l'ecologia politica non nasce come una disciplina, ma nasce come un campo di ricerca trasversale che mette in relazione la geografia, l'antropologia, la sociologia, la filosofia, la storia dell'ambiente, l'economia politica, quindi appunto una grande eterogeneità disciplinare che in particolar modo all'inizio è contraddistinta da un'omogeneità filosofica, epistemologica e politica che è quella del marxismo. Quindi sostanzialmente si cerca di riflettere, di riconcettualizzare gli insegnamenti di Marx in relazione alla natura, andando nello specifico a considerare come la natura e l'ambiente vengono organizzati e prodotti attraverso il capitalismo e le sue logiche di estrazione, valorizzazione e accumulazione. Oggi l'ecologia politica si pone l'obiettivo di comprendere le grandi problematiche e trasformazioni socioambientali e climatiche a scala globale, e lo fa evidenziando la natura politica dell'ambiente e della governance ambientale, cercando di mettere in evidenza quelli che sono i rapporti di potere, le conflittualità e appunto le esternalità negative del capitalismo globale, ovvero la marginalizzazione, l'esclusione e le grandi asimmetrie di potere. Da una prospettiva teorica, negli ultimi anni l'ecologia politica ha affiancato il pensiero marxista delle origini a una prospettiva decoloniale e femminista, e ha messo in luce l'importanza di dialogare con le soggettività e gli attori che vivono l'ambiente nella propria quotidianità. Infatti dicevo all'inizio che l'ecologia politica non si considera una disciplina ma un campo di ricerca, perché ritiene fondamentale e necessario mettere in dialogo i saperi accademici con le conoscenze, le esperienze e le pratiche dei soggetti che vivono l'ambiente nella propria quotidianità. E quindi si fa riferimento a movimenti indigeni, si fa riferimento a movimenti ambientalisti, si fa riferimento a associazioni e comitati che in qualche modo si battono per un ambiente più giusto e che si battono nella direzione di trasformare gli equilibri contemporanei in un'ottica di giustizia socioambientale e climatica. Da una prospettiva metodologica, l'ecologia politica ritiene necessario andare sul campo e quindi cercare di conoscere l'ambiente, la sua complessità e le sue trasformazioni attraverso una partecipazione e un'esperienza diretta.
Ci puoi fare l'esempio di qualche caso in cui possiamo applicare questa prospettiva di analisi?
Negli ultimi anni mi sono focalizzato su un paio di casi al quali ho applicato la prospettiva dell'ecologia politica. Il primo è il caso degli esempi di natura e ambiente spontaneo nello spazio urbano e quindi in città, mentre il secondo è la montagna e le sue dinamiche, le sue idee, le sue visioni di futuro ambientale. Nel primo caso, appunto, ho concentrato la mia attenzione su un bosco spontaneo che nasce nella città di Bologna in seguito all'abbandono di una grande struttura militare, e sto parlando dei prati di Caprara, un caso in cui questo bosco spontaneo diviene oggetto di contesa, diviene oggetto di conflitto. Si parla di contesa, si parla di conflitto quando insistono sul futuro di un'area naturale quale i prati di Caprara idee, visioni ed interessi differenti. Infatti l'ecologia politica ci permette di analizzare questo bosco spontaneo come terreno di conflitto tra un'idea di valorizzazione immobiliare ed economica, che potrei definire come una logica di valorizzazione di capitale e di estrazione di capitale dal bosco spontaneo, e un'idea invece di preservazione di questo spazio in un'ottica sia ecologica ed ecosistemica che sociale e comunitaria. Quindi oggi abbiamo a Bologna un grande bosco urbano cresciuto in maniera spontanea nel corso degli ultimi decenni, e questo bosco urbano è fondamentale in relazione alla crisi ecoclimatica e in relazione agli effetti che i cambiamenti climatici hanno sulla città e sullo spazio urbano. Infatti, attraverso la mia ricerca, sono riuscito a comprendere da un lato le visioni delle istituzioni che appunto erano orientate allo sfruttamento di questo spazio in chiave economica e di accumulazione di capitale, e le visioni di una realtà che nasce attraverso un comitato e attraverso varie pratiche di sensibilizzazione riesce a creare un fronte eterogeneo di associazioni, di realtà sociali e ambientaliste che appunto si batte per la preservazione di quest'area. Quindi è possibile parlare negli ultimi anni di un conflitto socioambientale legato al futuro dei prati di Caprara, e un conflitto che in qualche modo si conclude con il riconoscimento da parte delle istituzioni politiche della città di Bologna del grande valore di questo bosco come esempio di natura urbana da preservare in relazione alla crisi climatica contemporanea. Un secondo caso interessante per riflettere sull'impatto della crisi climatica contemporanea sull'ambiente e le sue trasformazioni è quello della montagna. Ho applicato infatti la prospettiva teorico-metodologica dell'ecologia politica alla montagna alpina e nello specifico al caso delle Dolomiti. L'ambiente dolomitico, come altri casi di montagna alpina, si è sviluppato a partire dagli anni 70 attraverso una massiccia concentrazione di capitali orientati al turismo e in particolar modo alle infrastrutture sciistiche. Quindi questo paradigma di sviluppo della montagna si è consolidato nel corso del tempo, e oggi la crisi ecoclimatica ci pone un necessario ripensamento degli equilibri socioambientali che hanno caratterizzato la montagna fino ad oggi. E anche qui in qualche modo possiamo delineare un esempio di conflittualità socioambientale basato appunto su idee, visioni ed interessi che si diversificano in relazione a come pensare la montagna del domani. Infatti, da un lato persiste una logica orientata all'incremento delle aree sciistiche e una logica orientata verso la mercificazione dell'ambiente dolomitico attraverso nuovi investimenti, attraverso nuove infrastrutture, mentre in parallelo negli ultimi anni si è consolidata una visione che è condivisa da associazioni, comunità montane, ma anche tanti sindaci, tanti cittadini, quindi non si parla esclusivamente del mondo ambientalista delle Dolomiti, che sottolinea il necessario ripensamento del futuro ambientale della montagna. Che cosa significa ripensamento? Significa in primis mettere in discussione quella logica di mercificazione dell'ambiente montano che ha caratterizzato gli ultimi decenni, e in secondo luogo considerare quel concetto che abbiamo attraversato nella prima parte della nostra discussione, che è quello di limite. Quindi in qualche modo la crisi ecoclimatica contemporanea ci mette nella condizione di dover affiancare il concetto di limite all'ambiente montano in riferimento agli equilibri socioambientali. Quindi è necessario riconfigurare, ripensare gli equilibri socioambientali della montagna attraverso una diversificazione delle proprie attività socio-economiche e attraverso una nuova logica di conservazione e di preservazione per il futuro. Attraverso il focus sulle nature urbane a Bologna sui futuri ambientali della montagna e nello specifico sull'ambiente dolomitico, possiamo comprendere quindi come oggi la geografia e in particolar modo il campo di ricerca dell'ecologia politica ci offrono delle chiavi di lettura importanti per comprendere la natura di potere e conflittuale dell'ambiente contemporaneo, immaginare delle visioni e degli orizzonti che sappiano coniugare la giustizia socioambientale per il futuro. Riprendendo l'aneddoto iniziale, è quindi fondamentale concentrarsi sulla radicalità della geografia per andare a comprendere alla radice le grandi problematiche e le sfide per il futuro.
Avete ascoltato Oltre i confini, un podcast dell'Università di Bologna che in 6 puntate racconta i confini come prodotto di specifiche storie che riguardano tutti noi.